Radio Emilia-Romagna. Una città, una storia.
Bologna e i suoi portici. Quarta puntata. Bologna è la città dei portici, ognuno è diverso dall'altro in un susseguirsi e rincorrersi all'interno della città e poi in alto, verso la collina. Li si trova in quasi tutte le vie del centro e la loro origine è da attribuirsi alla forte espansione che ebbe la città nel tardo Medioevo, quando la città e la fiorente università divennero un polo ambito per studiosi e letterati di tutta Europa, ma anche per la popolazione proveniente dalla campagna.
Perché ho un figlio per mano alto, come il paradiso.
Bologna è la città dei portici, non solo perché ne ha più di tutte le altre città, 37 chilometri, senza contare i 3 chilometri e mezzo del portico di San Luca, i portici della Certosa, quelli di Via Mazzini e della Bologna moderna. Lo è soprattutto per il fatto che i portici, fin dal Medioevo, sono entrati a tal punto nell'anima della città e dei bolognesi che immaginare oggi una Bologna senza portici è un'impresa impossibile.
Esce della gente a Bologna che fracassa troppe bottiglie e voi si stende nei portici e si ricorda a delle famiglie. E poi fanno musica droga e qualcuno se la fa in vena. Non c'è pace né storia, ma per chi vuole fare bene.
Anche i suoi cantautori li hanno celebrati, come il celebre cantante dialettale degli anni 70 Dino Sarti, che ne parla con nostalgia. Nella sua canzone San Carlino ricorda l'atmosfera dei portici del centro di Bologna, da cui si è allontanato. Mi mancano i portici, la gente alla finestra. Ma guarda se è bella, ma che cannonata! Chi se la ricordava che fosse così? Sembra un presepio. Mi viene un sospetto. Non sarà mica finta. È troppo perfetta.
Io non sono uno che ha studiato e non voglio giudicare. Ma una cosa è sicura. Da Bologna non ci voglio più passare. Una cosa è sicura. E ve la voglio spiegare. Hanno tutti un sogno da covare.
La nascita dei portici non ha una data precisa, ma possiamo dire che abbia avuto il suo massimo sviluppo nel 200. Un contratto d'affitto del 1091 per una casa situata in via Santo Stefano ce ne rivela per la prima volta l'esistenza, con la particolare specificazione che il suolo del portico faceva parte dell'immobile, non della strada, un luogo di proprietà privata, ma di uso pubblico. Nel Medioevo ebbe origine la consuetudine di fabbricare tutte le case nuove con il portico e di aggiungerlo in quelle vecchie. Un sistema che ingrandiva le abitazioni esistenti e consentiva a un maggior numero di persone di trovare riparo all'interno delle mura. Da una rubrica dello Statuto del 1262, richiamandosi alla pubblica utilità e ai disagi quando pioveva, si ordinava che ciascun proprietario di casa dovesse costruire sulla facciata un portico di almeno 3 piedi, 1 metro e 14 centimetri, senza occupare però nemmeno un palmo del terreno della via. Inoltre, c'era l'obbligo di tenere i portici sgombri da qualsiasi elemento mobile o fisso che impedisse la libera circolazione a piedi e a cavallo, compresi carri, legname, pali e stanghe che ne diminuissero l'altezza, ne impedissero l'accesso e mettessero in pericolo i passanti.
Sulla pelle, su noi cadono perle stasera, le insegne dipingono amanti dei vetri regati al vapore, la pioggia, la pioggia che c'è, i cani non trovano padroni, e suona l'orchestra a gettoni, e i cinesi non chiudono mai.
Il portico doveva avere un'altezza minima di 7 piedi, cioè 2 metri e 66 centimetri, per evitare che costituisse un pericolo per i passanti. Con ogni probabilità vennero costruiti perché consentivano agli artigiani di lavorare all'esterno delle botteghe e quindi alla luce, in qualsiasi periodo dell'anno, ma anche perché mentre la strada diventava fangosa e scarsamente praticabile durante l'inverno, sotto il portico si poteva transitare più comodamente.
Camminando cade la pioggia, la pianola spaccia la sera, gli ombrelli sbocciano agli angoli.
Anche i giorni nostri i portici costituiscono un sistema continuo di camminamenti al coperto che consentono di passeggiare e fare shopping in centro e spesso anche in periferia con qualsiasi condizione atmosferica. Le abitazioni esistenti si proiettano così sulla strada, aggiungendo stanze ai piani superiori, sorrette in basso da travi di legno che con il passare degli anni si trasformano in colonne in muratura. Ancora adesso si può ammirare in alcune strade del centro di Bologna qualche edificio con il portico di legno di epoca medievale, come Palazzo Isolani, in strada maggiore al numero 19, non lontano dalle due torri. Il suo portico ligneo è detto anche il portico delle tre frecce, che sono davvero conficcate nel soffitto e che ancora si possono scorgere guardando con il naso all'insù. Tre frecce che hanno dato origine ad una serie interminabile di storie e leggende. Una per tutte? Si dice che un marito tradito volesse vendicarsi della moglie assoldando tre arcieri. La donna, però, si presentò improvvisamente ignuda, sorprendendo i tre che, sbagliando la mira, conficcarono le frecce nel soffitto.
Piccolo, piccolo il cielo, è grande, più grande.
Da questo palazzo, attraverso la galleria di Corte Isolani, si arriva nella suggestiva piazza Santo Stefano, dove si trova la chiesa di Santo Stefano, un complesso di più edifici di epoche diverse, chiamata Le Sette Chiese, anche se oggi ne restano soltanto quattro, in un intreccio di cortili, chiostri, cripte. Altro bel portico sostenuto da travi in legno dalla caratteristica forma a stampella è quello di Palazzo Grassi in via Marsala 12, che oggi è sede del Circolo Ufficiali. Il palazzo ha il portale principale con una ghiera a sesto acuto e le finestre decorate in terracotta. Nel quattrocentesco cortile interno si segnalano intagli attribuiti alla scultrice Properzia De Rossi e una Madonna con Bambino in terracotta del XVI secolo.
Nessuno mai la troverà. La strada forse in altra età si è conosciuta, ma
Bologna detiene anche il singolare primato del portico più lungo del pianeta, quello che conduce alla Basilica di San Luca, il santuario sul Monte della Guardia, a circa 300 metri di altitudine. L'attuale costruzione risale a metà del Settecento, ma ricopre un insediamento cultuale molto più antico. La venerazione per quest'immagine divenne un fatto collettivo e di importanza cittadina a partire dal 1433, quando l'immagine per la prima volta fu portata in città per chiedere la fine di un lungo periodo di maltempo. Nacque così l'usanza, praticata ininterrottamente fino ad oggi, dell'annuale discesa della Madonna a Bologna, un avvenimento che ha sempre costituito un momento significativo nella vita religiosa e sociale della città. Ancora oggi, nel mese di maggio, l'immagine scende in processione dal colle e arriva alla cattedrale di San Pietro, in via Indipendenza, dove rimane per una settimana.
Da quella magica collina, dalla parte che declina e non ritorni più. Anch'io tra i fiori tempo fa giocavo sulla sommità.
La prima idea di costruire un porticato che collegasse la città alla cima del colle, permettendo un facile e comodo accesso al santuario in ogni stagione, fu avanzata nel 1655, ma solo 20 anni più tardi l'impresa poté iniziare grazie a una pubblica sottoscrizione. Il 28 giugno 1674 fu posta la prima pietra del porticato e nel breve giro di 2 anni furono compiuti i 300 archi del tratto dalla porta merlata di Saragozza fino ai piedi del colle. Il tratto in salita fu iniziato nel 1706 e nel 1715 raggiunse la vetta del Monte della Guardia. La congiunzione fra i due tratti, mediante lo scenografico Arco del Meloncello, fu realizzata tra il 1721 e il 1732. Era così compiuta la grande impresa che aveva visto la partecipazione corale della cittadinanza, poiché tutti i bolognesi, nobili e popolani, ecclesiastici e laici, in proprio o come membri di associazioni e corporazioni, avevano contribuito alle spese per la costruzione del portico, ponendo nei suoi 666 archi i loro nomi e i loro stemmi.
Bologna e piove, immaginare un dove senza esserti vicino. Bologna e piove, Bologna e piove.
Grazie al portico, il Colle di San Luca è diventato una meta non solo per i turisti, ma anche per i bolognesi, che spesso affrontano la salita per fede, per svago, magari per la gita del lunedì di Pasqua e anche per jogging.
Nel traffico ci sei tu davanti a me, ci sei tu e mille gocce che cadono. Se fossi acqua incontrerei la linea del tuo viso.
Siamo partiti dal centro storico nel nostro viaggio, alla scoperta di Bologna ed assieme al professor Ricomini, storico dell'arte e grande conoscitore della realtà bolognese, abbiamo raccontato la città e le sue tradizioni, gettato uno sguardo sulla sua università, accompagnato gli studenti nella scoperta delle osterie e della buona tavola, girovagato seguendo i suoi portici. Ed ora vorremmo chiudere questa puntata proprio con una domanda al professor Ricomini. Se volessimo condurre un viaggiatore a vedere qualcosa di unico che possiede solo Bologna, dove lo porterebbe?
Ma intanto questo è un consiglio: di venire a Bologna lo darei a chi è già stato 5 volte a Venezia, a chi è stato 3 volte almeno a Firenze, a chi è stato 4-5 volte a Roma, perché tutti vanno in quelle città lì. A Bologna nessuno viene dall'America, nessuno prende un aereo da Minneapolis per andare a Bologna, nessuno, a meno che non sia uno che lavora alla fiera, insomma. Ma il turista è precondizionato, e se uno va in Italia sa che lo portano a Venezia e a Firenze. Su questo non ci piove, non gli verrà mai in mente che lo portano a vedere Mantova o Casale Monferrato. Ecco, Bologna appartiene, è più grande, ma appartiene a quel tipo di città lì, dove non si va. Però comincia a venire un certo numero di viaggiatori e di turisti che vengono a Bologna perché sono già stati 3 volte a Firenze o a Venezia. E quindi cercano dell'altro, cercano un'Italia un po' meno nota, un po' meno ovvia. E il risultato è che quando vengono a Bologna si meravigliano, io ne ho incontrati tanti, e dicono: ma questa è una città bellissima, e come mai non lo sapevamo? Perché l'industria turistica funziona in un altro modo. Fa dei pacchetti preconfezionati, e quindi Bologna ha ancora delle sorprese. È vero che Bologna non ha i grandi capolavori, perché Firenze ha i grandi capolavori, Venezia ha i grandi capolavori, Roma ha i grandi capolavori, ossia luoghi dove sono conservate opere o addirittura sono messi in mezzo a una piazza. La Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini è un capolavoro d'arte e sta in mezzo a una piazza. E le facciate dei palazzi e delle case di Firenze o di Venezia sono sotto gli occhi di tutti. Bologna questo non ce l'ha. Bologna ha delle bellezze nascoste, quasi un po' segrete, perché se uno passa davanti alla facciata novecentesca di Santa Maria della Vita non entra neanche, lo vede che è una facciata del Novecento bruttina, perché non sa cosa c'è dentro. Se entra si trova in un chiesone tardo barocco settecentesco, tutto pieno di stucchi giganteschi, e esce subito. Insomma, non è una chiesa che attiri. Deve sapere che proseguendo dentro quella chiesa lì e in un angolo dove non si vede dalla porta c'è uno dei più grandi capolavori dell'arte italiana, uno dei più grandi. Bello, voglio dire, quanto è bello e forse di più di una scultura di Donatello o di Michelangelo. E anche lì lo vede la curiosità. È opera firmata addirittura di uno scultore che non ha fama. Questo qui è uno di cui non sappiamo neanche il cognome. Sappiamo che si chiamava Nicolò, basta, perché si firma 2 volte Nicolaus. Non sappiamo neanche di dov'è, perché nella Pietà di Santa Maria della Vita, che è forse il suo grande capolavoro, lui si firma Nicolaus de Apulia, ossia dice di essere pugliese, però i documenti dicono che lui era di Ragusa, vale a dire di fronte alla Puglia c'è quella che si chiamava un tempo la Jugoslavia, e lì c'è una città stupenda, una delle più belle città del Mediterraneo, che era una repubblica indipendente, che era una repubblica di Ragusa. E quindi può darsi che lui venisse da là e si fosse fermato in Puglia, si fosse formato in quella zona d'Italia, nel sud, e poi fosse venuto qui e quindi avesse assunto una cittadinanza pugliese, diciamo. Però le sue opere sono tutte a Bologna. Lui ha lavorato anche in San Petronio, ha lavorato nell'Arca di San Domenico, da cui ha preso il soprannome Nicolò dell'Arca. Non sappiamo come si chiamasse, forse aveva un nome dalmata, illirico, chi lo sa, jugoslavo, non sappiamo. E però è un capolavoro di fronte al quale tutti quelli che io porto, i turisti, eccetera, persino le persone che sono un po' estranee alla cultura figurativa, io ho portato un grande scrittore musulmano che è Tahar Ben Jelloun, l'ho portato lì davanti e lui è rimasto così colpito, perché l'urlo di quelle donne delle Tre Marie, che due si avventano addirittura sul corpo immobile, morto, di Cristo, gli ricordava certe fotografie delle donne palestinesi quando urlano e si avventano sul corpo di un figlio morto, la rappresentazione della disperazione, del dolore nella sua forma più, anche più teatrale, così. È una cosa che non ha tempo, e Nicolò questo l'ha colto in una maniera unica. Ecco, una scultura bella così, secondo me, e così parlante, così attuale, forse non l'ha mai fatta neanche Michelangelo e neanche Donatello. È un grande capolavoro. Però quello lì, se lei va all'estero, dice: ma il mio artista preferito è Nicolò dell'Arca, mai sentito nominare. Ecco, Bologna è fatta così, ha dei culmini non notissimi. Comunque, per rispondere alla sua domanda, io direi che porterei questa persona per mano proprio lì, in Santa Maria della Vita.
Il centro storico, i portici, la sua cultura, il cibo e le tradizioni. Bologna è un luogo che ha ancora tanti aspetti da scoprire, quei tesori ancora nascosti di cui ci ha parlato il professor Riccomini, piccoli gioielli dell'arte o veri e propri percorsi come quello delle sue acque, dei suoi luoghi misteriosi o di un viaggio nel mondo fantastico delle sue leggende. Di questa città torneremo quindi a parlare in altre puntate.
Dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io, una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.